27 settembre 2012. I terremoti che spaccano la placca indo-australiana. I due eventi sismici che ad aprile di quest'anno hanno scosso l'Oceano Indiano avrebbero innescato la frattura della placca oceanica indo-australiana, generando un nuovo margine di placca. A loro volta, questa coppia di terremoti del 2012 sembra una conseguenza a lungo termine del tragico terremoto verificatosi ad Aceh nel 2004, che ha prodotto un processo di trasferimento degli stress fra le placche red. Un nuovo margine di zolla si starebbe formando tra le placche tettoniche oceaniche indiana e australiana in seguito ai grandi terremoti di magnitudo 8,6, 8,7 e 8,2 che si sono verificati al largo delle coste di Sumatra l'11 aprile 2012. È questa ipotesi fatta in due studi pubblicati sulla rivista Nature, a prima firma rispettivamente Mathias Delescluze dell'École Normale Supérieure di Parigi e Han Yu dell'Università della California a Santa Cruz, e corroborata da un terzo studio a prima firma Fred Politz dello Geological Survey e pubblicato sempre su Nature, in cui è preso in esame l'impatto sismico a scala globale di quei terremoti. Nel primo articolo, Delescluze e colleghi mostrano, sulla base del calcolo delle variazioni nei cosiddetti stress di Coulomb, come i terremoti gemelli dell'11 aprile 2012 facciano parte di un processo continuo di deformazione intraplacca, ossia all'interno e non ai margini di una placca, tra India e Australia, che è stato innescato dai due megaterremoti di Aceh del 2004 e di Nias del 2005, in conseguenza di un processo di trasferimento di stress rilevato in altre zone di subduzione. Il rilassamento viscoso nel mantello dell'astenosfera, che dura ancora dopo diversi anni dalla megascossa di Aceh, osservano gli autori, spiega l'intervallo di tempo tra 2004 ed eventi intraplacca del 2012. Su una scala temporale breve, gli eventi del 2012 forniscono nuovi elementi di prova per l'interazione tra le megascosse all'interfaccia di subduzione e la deformazione intraplacca al largo. Su una scala temporale geologica più lunga, la placca australiana, spinta dalle forze di slab pull, in sostanza il peso dei piani di subduzione nella fossa della sonda, si sta staccando dalla placca indiana, che è soggetta alla resistenza del fronte himalayano. Alla stessa sostanziale conclusione è arrivato anche il secondo studio, nel quale è condotta una dettagliata analisi degli eventi sismici dell'11 aprile 2012, che ha permesso di mostrare come la scossa iniziale, durata circa 160 secondi, seguita circa due ore dopo da una scossa di assestamento di magnitudo 8,2, abbia determinato una frattura estremamente complessa lungo quattro linee di faglia. La prima, lunga circa 55 km, è stata interessata da uno scivolamento di quasi 36 metri, la seconda, ortogonale alla precedente e lunga fra 35 e 70 km, ha sperimentato uno spostamento di 9 metri, la terza, parallela alla prima e di lunghezza paragonabile, si è mossa di 25 metri, mentre la quarta, anch'essa parallela alla prima ma più a nord-ovest, ha subito uno scivolamento verso il basso di circa 7 metri. Inoltre, secondo le analisi condotte in questo studio, l'energia del primo terremoto sarebbe stata circa 40 volte superiore rispetto a quella finora stimata e ipotizzata negli altri due articoli, con una magnitudo 8,7 invece che 8,6. Le incertezze derivano dall'uso di diversi metodi sismologici, in particolare dall'utilizzo di bande di frequenza differenti. A volte possono servire uno o due anni di analisi per arrivare a una stima precisa condivisa di un evento. Questo terremoto è verosimilmente il più grande terremoto intraplacca di cui si abbia una registrazione sismica, osservano i ricercatori. Si tratta di un processo geologico. Ci vorranno milioni di anni per formare un nuovo margine di placca e molto probabilmente ci vorranno migliaia di simili terremoti di grandi dimensioni perché questo accada, ha osservato Keith Cooper, coautore dello studio. Il terzo articolo ha invece preso in esame la situazione sismica globale, rilevando che nei sei giorni successivi agli eventi iniziali, il tasso di terremoti distanti, ossia più di 1500 km dall'epicentro, con magnitudo di 5,5 o superiore, è quasi quintuplicato. Questo aumento ha interessato eventi con magnitudo fino a 7. Anche se il verificarsi scosse di assestamento distanti è abbastanza comune dopo i grandi terremoti, finora era stata registrata solo una scossa di assestamento a distanza di magnitudo superiore a 5,5. 29 settembre 2012. Ritratto di un getto emesso da un buco nero. Un telescopio virtuale realizzato collegando tra loro differenti radiotelescopi di diverse parti della Terra ha permesso per la prima volta di ottenere una risoluzione sufficiente a osservare il punto in cui si origina un getto di particelle in un nucleo galattico attivo, al cui centro si trova un buco nero massiccio. Al centro della maggior parte delle galassie c'è un buco nero dal quale si originano potenti getti di particelle con velocità vicine a quelle della luce. Ora per la prima volta si è riusciti a raggiungere la risoluzione necessaria a osservare questi getti dalla Terra grazie a uno studio condotto da Schaeffer Doleman del MIT Einstein Observatory di Westford, Stati Uniti, che con i colleghi di un'ampia collaborazione internazionale firma un articolo di resoconto su Science. Secondo gli attuali modelli, il 10% circa dei nuclei galattici attivi mostra getti di particelle alimentati dall'accrescimento di dischi di materia risucchiati dall'intensa attrazione gravitazionale del buco nero che si trova nel loro centro. Questi getti viaggiano a velocità prossime a quella della luce percorrendo centinaia di anni luce e attraversando l'intera galassia. Osservati su larga scala, le dimensioni dei profili di questi getti sono in buon accordo con quanto previsto dalle teorie di collimazione magnetica, il che significa che in qualche modo la loro direzione di propagazione è orientata da un campo magnetico. Tuttavia, il punto in cui si originano questi getti non era mai stato osservato per un limite del potere risolutivo degli strumenti. Per superare questo limite, Doleman e colleghi hanno realizzato un telescopio virtuale collegando tra loro diversi radiotelescopi situati in punti distanti della Terra, dalla California alle Hawaii, e poi lo hanno puntato verso la galassia ellittica M87. Questa galassia, visibile nella costellazione della Vergine, è una delle più studiate. Al suo centro infatti c'è un buco nero con una massa stimata di 6,2 miliardi di volte quella del Sole. Le osservazioni interferometriche alla lunghezza d'onda di 1,3 mm hanno permesso di risolvere la base del getto osservabile in M87 e di concludere che l'orbita più interna del disco di accrescimento è 5,5 volte la dimensione dell'orizzonte degli eventi del buco nero. Questa stima consente anche di ricavare alcune preziose informazioni sulla dinamica del disco di accrescimento, determinando in particolare l'orbita circolare stabile più interna del disco di accrescimento, che risulta troppo piccola perché il suo moto sia retrogrado, cioè con un senso di rotazione inverso rispetto allo spin del buco nero. In conclusione, il getto di M87 si origina da un disco di accrescimento in orbita prograda intorno a un buco nero che ruota su se stesso. 01 ottobre 2012. Confermata la creazione dello sfuggente elemento 113. Dopo 9 anni di esperimenti, un gruppo di ricerca giapponese è riuscito a produrre inequivocabilmente il 113esimo componente della tavola periodica degli elementi, la cui creazione era stata rivendicata da un gruppo russo-americano già nel 2004. In quel caso, tuttavia, la scarsa conoscenza dei processi di decadimento coinvolti non aveva potuto dare certezze. La creazione dell'elemento 113 è stata confermata da un gruppo di ricercatori del Riken Nishin Center, il principale acceleratore di particelle giapponese, che ne danno notizia sul Journal of Physical Society of Japan. La produzione di elementi superpesanti si inquadra nello studio delle condizioni di stabilità degli atomi e dei processi di decadimento utili per una migliore comprensione sia delle interazioni forti che assicurano la coesione dei nuclei atomici, sia delle relazioni fra chimica e fisica quantistica. Frutto di un lavoro protrattosi per 9 anni, questo risultato, che sancisce l'ingresso ufficiale dello sfuggente elemento nella tavola periodica degli elementi, potrebbe dare alla squadra giapponese il diritto di attribuirgli il nome. Il condizionale però è obbligo perché sono ancora al vaglio precedenti rivendicazioni di creazione dell'elemento 113. Finora indicato con il nome provvisorio di Ununtrium. La ricerca degli elementi superpesanti che non sono presenti in natura è infatti un processo molto complesso, sia perché devono essere prodotti attraverso esperimenti condotti con reattori nucleari o acceleratori di particelle, sia perché essendo dotati di una emivita molto breve decadono nell'arco di frazioni di secondo e la loro identificazione può essere fatta solo osservando questi processi di decadimento. Alcuni di questi processi, per di più, sono ben poco conosciuti o, a volte, previsti solo per via teorica. Proprio questa difficoltà ha lasciato finora nel limbo l'elemento 113, la cui prima osservazione era stata rivendicata già nel 2004 dai gruppi di ricerca del Joint Institute for Nuclear Research a Dubna in Russia e del Lawrence Livermore National Laboratory in California, seguita a pochi mesi di distanza da un'analoga rivendicazione dello stesso gruppo giapponese che ha pubblicato quest'ultima ricerca. Nell'esperimento russo e americano atomi di americio, l'elemento 95, erano stati bombardati con atomi di calcio in modo da ottenere in prima istanza l'elemento 115 che nel processo di decadimento che lo avrebbe portato a trasformarsi in dubnio, l'elemento 105 scoperto nel 1968 sempre nei laboratori di Dubna e dotato di un'emivita relativamente lunga di circa 40 secondi dovrebbe aver creato come prodotto intermedio l'elemento 113. Tuttavia, gli isotopi presenti nella catena di decadimento erano nuovi e fino ad allora mai stati studiati prima. Nell'esperimento ora descritto da Kosuke Morita e collaboratori sono stati fatti collidere ioni zinco accelerati fino al 10% della velocità della luce su un bersaglio di bismuto che ha creato uno ione molto pesante, poi decaduto in mendelevio, l'elemento 101, che ha emivita di 10 minuti circa attraverso 6 decadimenti alfa consecutivi. Dato che questo tipo di decadimento e gli isotopi intermedi sono noti, si può considerare assodata la creazione dell'elemento 113. Resta ora da aspettare il verdetto del Comitato dell'International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC, e dell'International Union of Pure and Applied Physics, IUPAP, che si deve pronunciare sull'attribuzione della palma di primi creatori dell'elemento 113, magari in favore dei ricercatori russi, proprio alla luce delle nuove conoscenze acquisite in quest'ultimo esperimento giapponese. se la vittoria spettasse ai nipponici, questi che già si dicono pronti ad affrontare la sfida della creazione degli elementi 119 e oltre hanno ventilato che potrebbero attribuire all'elemento il nome di Giapponio.